la parola all'avvocato del Foro Triestino, Alessandro Tudor.
Grazie Presidente Filippi, grazie all'Associazione degli Amici Veneti per questo invito. Per me è un onore essere qui perché il convegno di Cortina fu uno dei miei primi convegni, ancora da giovane studente di diritto amministrativo non laureato. Quindi essere qui oggi per me è veramente una grande soddisfazione. Ho preferito, visto che sono l'ultimo a parlare, offrirvi anche la relazione scritta a cui rimando, in modo tale da consentirmi magari qualche divagazione sul tema. Il tema dell'edificazione a distanza dai corsi d'acqua è un tema classico del diritto amministrativo, ancorché, a mio parere, nell'ultimo decennio ha subito un salto di qualità, ma è quel salto di qualità che è già stato evidenziato in alcune relazioni questa mattina e che poi va proprio al cuore del diritto amministrativo, ovvero sia la sovrapposizione e la presenza in un medesimo momento di più interessi pubblici e anche di interessi privati, perché l'edificazione più delle volte è un'edificazione che va a favore di un privato o di un operatore economico. Nell'affrontare il tema mi sono anche così divertito a verificare da quando questo problema si è imposto. Perché abbiamo sentito oggi dalla dottoressa Pedersini che qualcuno rimane sorpreso che la materia è disciplinata ancora oggi dai regi decreti del 1904, che non è perché appartengono al secolo scorso, si autodisintegrano, pur nella complessità di ritrovare della normativa risalente nel tempo come normativa vigente, perché sappiamo che l'intervento del legislatore talvolta non ci aiuta in questo compito. Ma è fuori di dubbio che questa normativa sul regime idraulico delle acque e sulle bonifiche è ancora oggi vigente. Ma sono andato ancora più indietro, perché vedete, io che arrivo da una città di mare e ho avuto la fortuna di studiare il diritto amministrativo pubblico della navigazione, e mi sono accorto che vicino a Trieste c'è un porto che risale ai tempi dei Romani, Aquileia. E come gestivano i Romani le acque? Le gestivano esattamente come le gestiamo noi oggi. Forse erano un po' più fortunati perché non avevano tanti interessi pubblici. Però il loro focus, si direbbe oggi, era quello di gestire e vigilare i corsi d'acqua affinché questi corsi d'acqua non creassero dei danni nei fondi vicinori. E qui, per riprendere quanto detto dal collega Gatz, già i romani pensavano alla difesa dalle acque, costruivano gli argini, facevano le bonifiche. Però pensavano anche alla difesa delle acque, perché già ai tempi dei Romani venivano ad esempio poste le cauzioni per il loro utilizzo o gli interdetti per evitare che i privati compissero atti in danno a quelle che erano acque che già allora in qualche maniera venivano configurate pubbliche. E allora vedete, se poi nel corso dei secoli successivi il regime della tutela delle acque ha preso strade diverse per poi riconfluire nel sistema delineato in quei regi decreti di inizio Novecento, e vedete come il discorso dell'edificazione oggi o comunque dell'utilizzo di aree a confine o all'interno dei fiumi, dei corsi d'acqua in sé, è un argomento che non è limitato solamente a quello che potrebbe essere, così, di prima vista, il contenzioso che i privati instaurano con la pubblica amministrazione nel caso di ordinanze di demolizione, certamente quant'altro. E qui, quindi, questo tema della difesa delle acque e la difesa dalle acque assume certamente dei caratteri multidisciplinari che sono molto complessi, perché, come questa mattina ricordava la professoressa Sandulli, sempre più spesso ci sono normative che hanno ad oggetto la regolazione di tutt'altri settori, ancorché collegati a quelli delle acque, che incidono direttamente su quei vincoli che sono stati posti a inizio secolo. È recentissima, perché è depositata e pubblicata quindi 19 giugno, la sentenza della Corte Costituzionale 148, che afferma un principio molto importante. Afferma il principio per il quale una legge regionale che istituisce un divieto di costruzione, quindi di fabbricazione, quello che il Regio Decreto, no, richiamava la fabbrica, all'interno dell'alveo, un divieto di realizzare un impianto di energia rinnovabile, pone un limite illegittimo, perché è contrario a quella che è la normativa costituzionalmente riconosciuta e ovviamente posta a livello comunitario in materia di energia rinnovabile. E questo non è un problema da poco. Questo non è un problema da poco, perché ci hanno insegnato, l'ha scritto il legislatore, ma l'hanno ribadito nel corso dei decenni tutte le giurisdizioni, sia quella del Tribunale Superiore delle Acque, ma anche quella amministrativa, è che i vincoli che vengono posti in quella normativa del 1904 sono dei vincoli assoluti. Quindi il divieto è assoluto. E allora la domanda sporge spontanea: se l'interesse alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile è un interesse superiore a quello idraulico, di protezione, di tutela anche dell'ambiente, oltre che dell'uomo, e come la mettiamo? Perché a questo punto si pone un'eccezione che è di grandissimo rilievo. E qui, per anticipare un po' quello che forse sono le conclusioni di questo intervento, al di là del, poi vedremo, dell'illustrazione dei vincoli specifici, ma qui ci riallacciamo a quello che questa mattina Stefano Bigolaro ci diceva. Qui siamo, giochiamo in casa, perché abbiamo avuto il maestro Benvenuti che ci ha insegnato come si risolve il problema. Il problema si risolve nella funzione, nell'esercizio della funzione amministrativa, nel procedimento amministrativo. Badate, la Corte Costituzionale, in questa sentenza che ho citato, cosa ci dice? No, attenzione, che la normativa comunitaria chiaramente indica che questi sono degli impianti che devono farsi, ma non perché così, perché ci sono tutta una serie di prescrizioni altrettanto normative a livello di accordi internazionali che portano a ritenere che ci deve essere assolutamente questo tipo di sviluppo. Questo è uno sviluppo energetico, ma che è anche rivolto alla tutela ambientale per la diminuzione delle emissioni. Siccome il decreto legislativo che ha attuato quelle direttive prevede delle linee guida che sono state nel frattempo emanate, che disciplinano il procedimento di localizzazione indicando gli eventuali limiti, nel procedimento amministrativo di localizzazione, quale disciplinato dalle linee guida, si deve andare a fare la composizione dei diversi interessi pubblici. E guardate, questa è una cosa eccezionale. Se la vediamo in quella visuale del maestro Benvenuti, che riteneva un'enorme conquista la legge sul procedimento. E allora Siccome non sono più le fonti normative a disciplinare la gerarchia degli interessi, perché non c'è una gerarchia se viene prima la difesa del suolo o se viene prima la difesa dell'ambiente. Dove facciamo il bilanciamento? Lo facciamo nel procedimento amministrativo. Beh, questa non è, a dire il vero, e lo sappiamo tutti noi, una novità, perché in tutti gli esempi, o quasi tutti gli esempi, di formazione ed emanazione di atti di programmazione, specie quelli in materia urbanistica, sappiamo che lì la composizione dei vari interessi è sempre stata fatta e peraltro è stata sviluppata anche con la partecipazione procedimentale dei soggetti esterni alle amministrazioni interessate dal piano che si stava predisponendo. Le osservazioni e le opposizioni sono uno degli albori della partecipazione procedimentale. Però quello che qui io voglio mettere in evidenza è proprio questo passaggio in cui gli interessi pubblici differenziati non sono graduati dalle norme, ma vengono veicolati all'interno di procedimenti amministrativi che si concludono con l'emanazione sia di atti a carattere generale, come i piani di cui abbiamo oggi parlato, ma sia anche di provvedimenti specifici, come sono quelli volti a consentire la allocazione di un impianto, ad esempio, di rinnovabile per l'energia. Qui vengo probabilmente a quello che è più il contenuto della mia relazione. L'edificazione a distanza dei corsi d'acqua. Stamattina la dottoressa ci raccontava come ancora oggi troviamo degli edifici in zona che certamente sono molto vicini, o tombamenti, no? Molto, molto vicini, o sopra l'alveo del fiume. Certo. Lì quello non dovrebbe starci. Il professor Fracchia questa mattina è stato chiarissimo nel attribuire un contenuto teorico a quello che io oggi, in questo momento, vi sto dicendo da un punto di vista pratico, il dovere. Non c'è solo il diritto, c'è questa posizione soggettiva del dovere che connota anche tutta la disciplina del divieto di costruire a una certa distanza dalle acque. È un dovere questo. Per riallacciarci adesso alla relazione, è un dovere dove ci sono certamente anche le responsabilità delle condotte di chi autorizza una costruzione in zona vincolata. Certamente non essendo una scriminante il fatto che la norma primaria è del 1904. Allora, questi divieti voi li conoscete bene, lo dico solamente così per ricordarceli, ma sono quelli stabiliti dal testo 1 sulle opere idrauliche, il Regio Decreto del 25 luglio 1904, numero 523, l'articolo 96 che veniva prima richiamato, che fa riferimento a un limite di 10 metri per le fabbriche e per gli scavi, e di 4 per le piantagioni e lo smovimento del terreno. Questa è la lettera F. Parimenti, la lettera G dello stesso articolo vieta che siano alterate lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e i loro accessori come sopra e manufatti attinenti. Vedete come questa norma qui viene spazzata via dal ragionamento della Corte Costituzionale. Certo, con riferimento a un settore particolare, ma lì si discuteva proprio della realizzazione di una fabbrica all'interno dell'argine, che secondo invece questa norma non sarebbe consentita. E poi abbiamo il successivo Regio Decreto numero 368, sempre del 1904, sulle bonifiche, e anche qui ci sono limiti per le costruzioni, a distanze minori di 1-2 m per le piantagioni, di 1-2 m per le siepi, smovimento del terreno, di 4-10 m per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua. Parimenti, il codice dell'ambiente, all'articolo 115, che attribuisce alla competenza delle regioni il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprasuolo nella fascia di rispetto di 10 metri, vieta la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e per la realizzazione di impianti di smaltimento. Anche qui, ovviamente, qual è l'interesse primario che il codice dell'ambiente pone? Quello della tutela, e quindi dice: non potete consentire le costruzioni nelle fasce immediatamente adiacenti ai corpi idrici con funzioni di filtro per i solidi sospesi, gli inquinanti di origine diffusa, la stabilizzazione delle sponde e la conservazione della biodiversità, da contemperarsi con l'esigenza di funzionalità dell'alveo. Vedete, qui è la norma che impone la contemperazione delle diverse esigenze, ma lo fa il legislatore. Vengono poi istituite le varie zone, l'area di salvaguardia con le varie zone, la zona di tutela salute, di tutela assoluta, la zona di rispetto, le zone di protezione, ma lascio alla relazione l'approfondimento. E allora questo contenuto assoluto dei vincoli? Dobbiamo ricordare che la giurisprudenza è sempre stata molto rigorosa nel riconoscere l'assolutezza di questo vincolo. Il divieto di costruzione di opere lungo gli argini di corsi d'acqua ha carattere legale, inderogabile, ed è diretto ad assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque nei fiumi, canali e scolatoi pubblici. Abbiamo sentito questa mattina il problema, no? Dello scolo delle acque. E questa è giurisprudenza pacifica. Granitica. Non solo, l'ampiezza del divieto è estesa a qualunque manufatto o volume collocato a meno di 10 metri dalla sponda del fiume, per cui nessuna opera realizzata in violazione di tale norma può essere sanata. Tant'è vero che i dinieghi di sanatoria richiesti ai sensi delle varie leggi succedutesi nel tempo sul condono edilizio sono sempre stati i rigetti sono sempre stati ritenuti legittimi perché sostanzialmente il condono edilizio non opera laddove ci sia il divieto assoluto di edificare in determinate aree. E qui però bisogna fare una specificazione, perché abbiamo già esempi, a dire il vero, di crepe in questo sistema, perché la normativa regionale e la normativa secondaria regolamentare che nel tempo si è succeduta in realtà ha talvolta individuato delle deroghe al vincolo assoluto di inedificabilità previsti da quei due regi decreti del 1904. E qui la giurisprudenza come si è comportata? La giurisprudenza qui, a partire da, cito, una Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008, la 19.813, a cui ha fatto seguito però la giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque con la sentenza 124 del 2015, cosa dicono i giudici? Precisano che l'articolo 96 lettera F che vi leggevo prima, che stabilisce appunto il vincolo dei 10 metri, in materia di distanza delle costruzioni dagli argini, ha carattere sussidiario, essendo destinato a prevalere solo in assenza di una specifica normativa locale. Ecco, vedete, qui c'è l'inserimento, chiamiamola, dell'eccezione. Però cosa precisa la giurisprudenza? Tuttavia, quest'ultima, cioè la normativa locale, che può essere anche contenuta in uno strumento urbanistico, per derogare alla norma statale deve essere espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze dagli argini, esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustificano la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale. A mio parere, questa giurisprudenza ci consente di dire cosa? Che laddove non ci sia una norma regionale o una norma secondaria che disciplini in maniera diversa la distanza, il limite di distanza, chiaramente noi siamo in presenza di un provvedimento amministrativo vincolato. Accertato che la costruzione è a 8 metri dall'argine, la costruzione lì non doveva starci ed è abusiva. Quindi c'è un diniego di condono, un ordine di demolizione, quello che ci sarà. C'è una normativa secondaria che invece prescrive che lì si possa realizzare un qualcosa non a 10 metri ma magari a 4? Va bene, applichiamola. Però attenzione che questa normativa deve esplicitare le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustificano la determinazione della distanza maggiore o minore. Di conseguenza non vi è comunque discrezionalità dell'amministrazione nel concedere o meno un provvedimento di sanatoria, perché la discrezionalità è vincolata da quelli che sono i criteri stabiliti nella normativa secondaria che secondo la giurisprudenza devono sussistere. Quindi la composizione degli interessi qui non è fatta a livello procedimentale, perché il provvedimento permane come provvedimento di natura vincolata, ma è fatta nella regolazione secondaria che è stata assunta. Esempio di questo, ad esempio, la legge regionale della Liguria, la numero 9, 1993, il cui articolo 26 nel disciplinare in via transitoria quanto stiamo dicendo, cosa dice? Cosa dice? Sì, potete, c'è la deroga rispetto al limite dei 10 metri, perché qui potete sostanzialmente costruire fino a 3 metri. Però tale deroga deve tener conto del regolare deflusso senza esondazioni e erosioni e con adeguato franco della portata di piena prevedibile con un tempo di ritorno di almeno 200 anni o se maggiore della portata certificata dal Servizio Idrografico dello Stato per il litorale ligure tirrenico. Quindi per esservi una deroga che viene applicata in via diretta, perché come abbiamo visto la giurisprudenza prevede la regola della sussidiarietà, questa deroga deve essere motivata con riferimento alle specifiche condizioni locali delle acque e la valutazione degli elementi tecnici relativi al caso concreto. È stato invece escluso, sempre dalla giurisprudenza, che i divieti si applicano laddove la massa d'acqua pubblica non sussista. In questo caso, laddove la massa pubblica, d'acqua pubblica non sussista, allora il divieto viene meno, però con una specificazione. La massa d'acqua non deve sussistere, ma non dovrà neanche sussistere nel futuro. Perché? Se no, prende di nuovo piede col giudizio prognostico che deve essere accertato. Anche qui abbiamo alcune cassazioni. Dopodiché il Regio Decreto, l'articolo 96, che richiamo, vieta qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso cui sono destinati gli argini e i loro accessori, manufatti attinenti. Qui la giurisprudenza ha fissato la regola dell'alternatività, per cui il divieto opera anche se esiste solamente una di queste modificazioni. Non ci devono essere quindi la modifica dello stato, forma, dimensione, resistenza e quant'altro contemporaneamente, ma basta che ce ne sia solo una per far accertare e fare scattare le facoltà e i poteri sostanzialmente di polizia in capo all'amministrazione. Mi porto a concludere. Ho accennato all'importanza della compresenza di diversi interessi pubblici che possono esservi in questo ambito. Certamente, anche ascoltando le relazioni dei relatori che mi hanno preceduto oggi, la normativa di disciplina dell'uso delle acque non è una normativa sia in particolare a livello attuativo, secondario, semplice. Cioè non è una normativa che, con riguardo al problema dell'edificazione, e parliamo di edificazione quella più semplice, cioè della persona comune, del cittadino che vuole edificare, non è una normativa semplice, che può essere immediatamente capita. Non è un piano urbanistico. Non si va in un comune e si chiede un certificato di destinazione urbanistica. Qui è un po' più complicato capire, al di là del fatto pacifico della decina di metri, ma ci possono essere, abbiamo visto, le deroghe. Queste deroghe di solito sono contenute proprio in quei piani programmatori generali. E quindi certamente una disciplina che non aiuta il cittadino ad esercitare un diritto fondamentale che è quello di proprietà. Perché ne parlavamo ieri sera a cena con la dottoressa Pedersini. Sì, ho comprato la casa sul fiume, chiamandolo pure fiume, anche se forse è un rigagnolo che qualche volta diventa puzzolente, no? E perché voi non fate niente per metterlo a posto? Ma lei ha comprato una casa probabilmente costruita senza rispetto del limite. Ecco, allora capite che anche quando andiamo sugli interessi, sui diritti, sull'esercizio dei diritti, quelli più concreti del singolo cittadino, certamente la disciplina complica un po' la vita, ma del resto penso che sia inevitabile, visto appunto la complessità e la quantità di interessi pubblici e non solo pubblici che coinvolge. Per il resto rinvio alla relazione, grazie.
Due volte grazie all'avvocato Tudor, non solo perché ci ha consegnato la relazione in